mi chiamo Cesare, sono sposato con Rita da 25 anni, diacono permanente da 10, abbiamo 5 figli, una nipote di un anno, la seconda figlia si è sposata presto come noi, quindi non abbiamo neanche potuto sgridare molto perché e ha fatto una figlia subito e adesso è incinta di nuovo. E intanto grazie per questo invito, perché ha costretto anche me e Rita a rivisitare la nostra coppia, la nostra famiglia, alla luce proprio del Dio con noi, di Gesù che viene. Abbiamo pensato due cose che forse troverete un po' strane, ma insomma adesso ve le diamo così come ci sono venute. Dopo vi darò anche la relazione, me la do dopo perché così adesso state attenti, si fa come poi mangiare a scuola. La relazione è scritta solo da una parte, perché così se vi fa schifo dietro è bianco, potete usare. Allora, abbiamo pensato a questo: qual è la coppia migliore da cui imparare a essere famiglia che annuncia il regno? Maria e Giuseppe, visto che tra l'altro siamo vicini all'Avvento e quindi ci prepariamo anche a Natale, allora abbiamo pensato di andare a visitare Maria e Giuseppe nella loro casa di Nazareth. Vediamo che cosa è venuto fuori. E come testo quindi prendiamo, se qualcuno ce l'ha sotto mano e magari lo legge anche, Matteo al capitolo 1, dei versetti 18-25, dove proprio si racconta della nascita di Gesù. C'è un bambino che credo cerchi un po' di genitori. Matteo capitolo 1, versetti 18-25.
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù.
Bene. Nazareth è la città in cui è nata la più bella storia d'amore, quella di Maria e di Giuseppe. A Nazareth, questa coppia di sposi che noi siamo abituati a vedere in maniera abbastanza ieratica come i genitori di Gesù, ma era una coppia di morosi, di fidanzati, di sposi. A Nazareth si sono conosciuti, hanno avviato i loro primi approcci, intrecciati i primi discorsi, fatti i primi corteggiamenti, scambiate le loro prime tenerezze. A Nazareth hanno sognato il loro futuro di sposi. Ecco, nella casa di Nazareth Giuseppe vive l'attesa del matrimonio, sogna il suo futuro di sposo con Maria, come abbiamo fatto un po' tutti noi. Nel suo cuore sono nate le parole d'amore che ripeteva Maria nei loro incontri, probabilmente prese dal Cantico dei Cantici. Ci prendiamo oggi qualche licenza liturgica. Ecco, tu che resisti, non mandare al nuovo vescovo di San Marino perché mi rovini tutta la carriera.
È riservatissimo.
Come sei bella, amica mia, come sei bella. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia sposa. Giardino chiuso tu sei, fontana sigillata. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce. In quella casa sono fioriti i suoi sogni di sposo. Forse dalla finestra della bottega spiava Maria che passava per andare alla fontana del villaggio. E il cuore gli batteva forte. Lo stesso lavoro gli sembrava meno faticoso, serviva anche per preparare la loro casa, il futuro con Maria. Nella casa di Nazareth Giuseppe vive una storia stupenda d'amore con Maria. Ella è tutto per lui, in lei egli riconosce l'aiuto simile che da tutta l'eternità Dio ha pensato di donargli, la persona di cui deve prendersi cura. Sempre più forte dedichiamo a diventare due in una sola carne. Guardando Maria spesso ha pregato: grazie Signore perché me l'hai donata, voglio prendermi cura di lei. Ci fermiamo un attimo su questo. Grazie perché me l'hai donata. La moglie e il marito sono doni di Dio. Anche nel nuovo rito ha capito questo, nel nuovo rito del matrimonio non c'è più scritto io prendo te, ma io accolgo te. Cioè io ti accolgo come dono che Dio mi ha fatto. Gli sposi sono il dono reciproco di Dio l'uno all'altro. E questo cambia un po' tutta la nostra vita, perché se la moglie, il marito sono il dono che Dio mi ha fatto, io non posso fare altro che amarlo così com'è. Amare l'altro così come lo ama Dio. E allora solo Dio mi potrà rendere capace di amare questa donna e questo uomo così come lo ama Lui. Cioè senza condizioni. Nella casa di Nazareth Giuseppe ha introdotto da Dio la comprensione del mistero. Non temere di prendere con te Maria tua sposa, dice l'angelo a Giuseppe. Il progetto sponsale è stupendo, ma deve essere coltivato. Non temere di prendere con te Maria tua sposa. Ancora una volta Dio dice a Giuseppe: guarda che Maria è il dono che io ti ho fatto. Anche se non corrisponde a questo punto ai tuoi progetti. No? Avevano progettato di sposarsi, avevano progettato di avere dei figli, e invece succede che Maria ha un figlio come dono di Dio. E succede che per la legge di quel tempo Giuseppe non poteva più sposarlo. Ma Giuseppe e Maria sanno andare al di là dell'apparente, sanno andare anche al di là delle regole per cercare il progetto di Dio che è più grande di tutti i nostri progetti. Non temere di prendere con te Maria tua sposa. Prendere con te il patto coniugale, l'atto umano con il quale i coniugi si danno e si ricevono. Giuseppe si realizza con Maria e Maria si realizza con Giuseppe. La loro vita trova senso nell'amore interpretato nella verità di sposi. Amare significa dare e ricevere quanto non si può né comperare né vendere, ma solo liberamente e reciprocamente elargire. Noi forse pensiamo, o abbiamo pensato, quando ci siamo sposati, di avere scelto nostro marito e nostra moglie. È una follia. Cioè, noi l'abbiamo scoperto molto tardi, eh? Il dono? Va, ti do questo che tanto basta. Lo posso dare? Lo vuoi? Non lo vuoi? Preferisci prenderlo da solo, con me. Prendilo da solo. E con noi non scegliamo il marito e la moglie, noi lo possiamo solo accogliere e possiamo fare spazio nella nostra vita, nel nostro cuore. Allora la nostra relazione è una relazione fondata sulla gratuità, su non pretendere nulla in cambio, sull'amare sulla misura di Cristo, cioè che ama senza misura, senza condizioni, senza limiti. Ogni matrimonio è evento di alleanza e di salvezza, memoria dell'amore sponsale di Cristo che si spende totalmente per la Chiesa sua sposa. Cosa vuol dire questo? Tradotto un po' in romagnolo. Vuol dire che tutta la storia della salvezza, dalla Genesi all'Apocalisse, la Genesi inizia con una coppia, l'Apocalisse finisce con una coppia, ma letta in chiave nuziale. Tutta la storia della salvezza è una storia d'amore, la storia d'amore di Dio con l'umanità e di Gesù sposo per la Chiesa sua sposa. E questa storia d'amore, queste nozze, Dio chiede agli sposi di ripresentarla e di riviverla nella storia. Noi siamo chiamati a ripetere, a essere testimoni, segno vero, efficace e reale di queste nozze. Gesù si presenta come lo sposo. Allora la famiglia è il modo che Dio si è scelto, la coppia è il modo che Dio si è scelto per raccontarsi, per dirsi, per dire agli uomini chi è. E noi coppia siamo chiamati a essere racconto di Dio. Maria partorirà un figlio, Gesù Emanuele, un bambino affidato alla responsabilità di Maria e di Giuseppe, giovani sposi. Allo stesso modo Gesù oggi si affida a ognuna delle nostre coppie. Gesù si affida alle nostre coppie perché noi possiamo accoglierlo e ridonarlo. Giuseppe in questo progetto non si sente escluso dal mistero, certamente avrà avuto un po' di problemi all'inizio, un po' di dubbi, qualche notte forse l'ha fatto in bianco, magari sarà andato a rileggersi anche la Sacra Scrittura e avrà parlato anche con il saggio del villaggio, però si è fidato di Dio. Il suo sogno di amore sponsale si apre un progetto che lo trascende. Quante volte noi nella nostra vita di coppia, di famiglia, ci siamo trovati a fare dei progetti che poi sono andati in fumo, che poi non si sono realizzati, e ci sembra quindi che le cose non vadano, siccome non vanno come noi le abbiamo pensate, che le cose vadano male. Invece dobbiamo cercare il progetto di Dio al di là dei nostri progetti. Vedere le tracce della presenza di Dio laddove noi non vediamo traccia. Giuseppe deve assumersi la responsabilità della vita che Dio ha acceso in Maria. Dio stesso prende carne umana in Maria, sua sposa. Giuseppe deve accompagnarlo nella storia, quel bambino che è Emanuele, Dio con noi. Accoglierlo significa vivere il proprio matrimonio come memoriale di Cristo sposo che cerca l'uomo e si spende totalmente per lui. In ogni famiglia si accende la salvezza. Allora questo vuol dire che non ci si sposa per sé, non ci si sposa neppure per i figli che verranno, Voi direte, allora perché ci si sposa? Ci si sposa per Dio. Ma questa è una cosa straordinaria, un miracolo. Se ci si sposa per Dio, per mettere la nostra umanità nelle mani di Dio, perché Dio possa far arrivare la sua salvezza a tutti. Questa è la nostra vocazione di sposi. Non è tanto fare delle cose, fare delle pratiche religiose, mi raccomando, le dovete fare, Non è aiutare il vostro parroco che dovete fare, ma nella relazione di domattina questo è spiegato molto bene, questo è solo un anticipo. I protagonisti del Cantico dei Cantici, voi sapete, il Cantico dei Cantici è l'unico libro in cui non si parla di Dio, in cui non c'è la parola di Dio, perché si parla dell'amore, e l'amore è Dio. E allora noi siamo chiamati, la nostra vocazione è una cosa straordinaria, irraggiungibile se fosse solo per le nostre forze, ma siccome abbiamo la grazia di Dio è possibile. Cioè la nostra vocazione è quella, semplicemente di amarci come ci ama Dio. Noi dovremo rendere conto di questo quando saremo di fronte al Padre Eterno. A noi sposi cristiani la prima domanda che Dio farà, dunque a me i bambini non danno fastidio, sono abituato a lavorare con le famiglie, quindi possono correre, possono venire, se non vi distraggono voi io non mi distraggo. Allora la prima domanda che Dio farà a noi sposi sarà questa, non sarà appunto sei stato un bravo aderente dell'Azione Cattolica, sei stato un bravo diacono, tutte cose che ci chiederà dopo. Ma a noi sposi chiederà, no, hai voluto bene a Rita come io le ho voluto bene? Hai voluto bene a Cesare come io gli ho voluto bene? Vi siete voluti bene come io vi ho voluto bene? Ecco, questa è la cosa di cui noi dobbiamo rendere conto. Quindi questa è la perla preziosa per cui possiamo vendere e dobbiamo vendere tutto per acquistare il campo. Parabola del Vangelo. Allora in coppia possiamo sostare dopo, lo farete, e ascoltare Dio che ci parla al cuore. Ripensiamo alla nostra esperienza di coppia e di famiglia. Contempliamo la vita di Giuseppe nella casa di Nazaret e ci chiediamo, noi stiamo coltivando il bell'amore nella vita quotidiana? Siamo in ascolto di Dio? Coltiviamo il primato di Dio? Cioè cerchiamo il progetto di Dio sulla nostra coppia al di là dei nostri piccoli progetti? Perché per quanti i nostri progetti siano grandi, il progetto d'amore che Dio ha su di noi è sicuramente più grande del nostro. E allora perché fermarci ai nostri piccoli progetti? Perché non affidarci e non fidarci di Dio? Quando vi stufo mi fate qualche segno, Proviamo a visitare Nazaret, prima era la casa di Giuseppe, adesso la casa di Maria. Anche Maria rivive i momenti più belli del fidanzamento. È una contemplazione in cui cogli i palpiti del cuore di Dio sposo. Sapere che l'altro è il dono di Dio ci dovrebbe portare a contemplare l'altro, a onorare l'altro. L'altro non è semplicemente una donna e un uomo di cui io mi illudo di aver fatto di tutto per averlo, che magari qualche volta mi fa anche arrabbiare e qualche volta mi fa anche dire accidenti quel giorno che l'ho sposata. Adesso voi che siete giovani non, ma dopo 20 anni forse qualche momento. Se l'altro l'altra è il dono di Dio così com'è. Così com'è, è il dono di Dio, io di fronte all'altro mi devo mettere come di fronte al roveto ardente. Mi devo togliere i calzari perché l'altro è sacro, perché l'altro è di Dio. Quando ci siamo sposati abbiamo promesso non solo di amare l'altro, ma di onorare l'altro. E si onorano solo le cose sacre. Ma onorare l'altro allora vuol dire guardarlo con gli occhi di Dio. Guardarlo con gli occhi di Dio vuol dire sapere andare al di là dei suoi difetti, delle sue povertà, per amarlo e amarla così com'è, come dono di Dio. Allora è una contemplazione. Dobbiamo contemplare l'altro. A Maria sembra di sentire i passi di Giuseppe che viene a trovarla. Il suo cuore batte forte quando pensa a Giuseppe e immagina i momenti in cui abiteranno insieme per costruire insieme la comunità di persone. E anche lei dice a Giuseppe le parole del cantico: mettimi come sigillo sul tuo cuore. Lo riconosce sempre più come aiuto simile. Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del fidanzamento, quando eri cosa sacra al Signore. Dice Dio sposo il suo popolo. Capisce Maria che l'amore che la lega a Giuseppe è trasparenza dell'amore di Dio. Il nostro amore è trasparenza dell'amore di Dio? L'altro, l'altra, si sente amata da Dio, si sente amato da Dio attraverso il mio amore? E com'è l'amore di Dio? È gratuito, totale, definitivo. Un amore che anche se deluso non delude, che se anche non corrisposto corrisponde, che se anche tradito non tradisce. È un amore fedele. Maria, durante le serate passate insieme in casa, ha parlato a lungo con Giuseppe del significato del loro rapporto. Ripensa alle parole dei salmi pregati con Giuseppe. Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. Dono del Signore sono i figli. Capisce che per amare il suo sposo, per amare lo sposo dello stesso amore con cui Dio lo ama, deve immergersi nell'amore, poiché l'amore può essere approfondito e custodito soltanto nell'amore. Per poter amare l'altro, per poter amare l'altra come la ama Dio, io devo essere molto vicino al Signore. Devo frequentare molto Dio, devo frequentare molto la Sua parola. Perché solo Dio che è capace di cambiare il cuore di pietra in cuore di carne. Chi ci renderà capaci di questo amore senza limiti, senza condizioni, capace di accogliere l'altro nella sua povertà e anzi di amarlo ancora di più nella sua povertà, se non Gesù, se non colui che ama così me per primo? Allora Maria e Giuseppe insieme scrutano la parola di Dio per cercare i veri orizzonti del progetto. Signore, cosa vuoi da noi come coppia? Che il Signore ci guarda come coppia, non ci guarda solo come singoli o come due che si sono messi insieme nella stessa casa. Ci guarda come coppia. Allora la familiarità, la frequentazione con la parola rende facile riconoscere le premure di Dio, che si rivela come lo sposo e si offre come modello per il cammino coniugale. Maria ricorda l'emozione provata quando cuore a cuore con Giuseppe ha ascoltato quelle parole di Dio sposo: ti riprenderò sempre con immenso amore, con affetto perenne. Anche se i monti e i colli vacillassero, non si allontanerebbe mai da me da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza. Noi siamo chiamati l'uno all'altro a dire questo, ve lo rileggo, a dirlo magari con la vita, ma qualche volta dirlo anche con le parole non fa male. Voi poi troverete magari delle parole ancora più belle. Ti riprenderò sempre con immenso amore, con affetto perenne. Vuol dire, guarda che tu sei sempre e comunque più grande del tuo peccato, della tua povertà. Vuol dire che tu, qualunque cosa faccia, potrai sempre tornare a casa come figlio prodigo, perché io ti correrò incontro per fare festa. Ti riprenderò sempre con immenso amore, con affetto perenne, anche se i monti e i colli vacillassero, cioè anche se ci fosse una crisi, anche se venisse fuori tutta la nostra umanità, tutta la nostra povertà, tutti i nostri difetti, nulla mi impedirà di amarti come ti ama Dio. Non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza, che è amore straordinario. Tu sarai chiamata, dice Isaia, mio compiacimento, come gioisse lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà di te. E allora Maria sentiva il suo cuore battere forte, poiché leggeva negli occhi di Giuseppe la ferma volontà di amarla così come Dio sposo ama il suo popolo. Allora la domanda che gli sposi ogni mattina dovrebbero rivolgersi appena si svegliano, dopo essersi dato un bacio e magari aver recitato una preghiera, la domanda reciproca dovrebbe essere questa: che cosa posso fare per te perché tu ti senta amata? Che cosa posso fare per te perché tu ti senta amato? Perché che senso ha la mia vita di sposo se non quella di far sentire amata la mia sposa? La parola di Dio, a lungo ascoltata, l'aiuta a capire che attraverso le loro parole d'amore, vive e concrete, Dio dice all'uomo la sua volontà di alleanza nuziale con lui. Non temere, l'invito dell'angelo, è un invito alla speranza, all'abbandono fiducioso a Dio, ad andare oltre ogni prospettiva umana, ad andare oltre ogni limite umano. Dio non turba il progetto di una vita, può solo realizzarlo in pienezza. Ogni mistero, ogni amore coniugale è carne di Gesù, rappresenta il mistero dell'incarnazione e il suo mistero di alleanza. Ecco allora, nel sacramento che noi siamo, che noi non abbiamo preso il sacramento dell'amore, del matrimonio, noi siamo diventati sacramento dell'amore. Ogni matrimonio diventa una fantasia dello Spirito, un evento di salvezza per tutti. Allora possiamo porci questa domanda: come possiamo dare spazio al mistero grande che lo Spirito Santo accende nei nostri cuori? Sposarsi nel Signore significa consegnarsi al mistero grande, significa consegnarsi a Dio. Il nostro sì non è solo sì reciproco l'uno all'altro, ma è sì che insieme abbiamo detto a Dio che ci ha pensato insieme dall'eternità. La vita coniugale è un eccoci detto con la vita a Dio, che chiama ed invita a seguirlo sulle strade dell'amore e della vita. Allora è una via di santità. Noi siamo chiamati a diventare santi in quanto sposi, niente di meno. Nessuno è chiamato a diventare meno che santo. Così gli sposi. Allora a Nazareth, nella casa di Maria e di Giuseppe, l'amore degli sposi è vissuto nella progettualità di Dio, che va al di là dei nostri progetti. La vita coniugale e familiare allora è scandita dall'eccoci, cioè dall'affidamento totale all'azione dello Spirito, dall'impegno di camminare secondo lo Spirito. Si snoda su percorsi entusiasmanti ma esigenti. Partecipazione all'amore di Cristo sposo che ha dato se stesso per la Chiesa sua sposa. L'amore coniugale è amore crocifisso, gratuità totale che accoglie e si dona, rappresentazione della croce. Noi sposi siamo chiamati a raccontare con la nostra vita che cosa è avvenuto sulla croce. Questo lo vedete meglio nella meditazione di domattina, però qui è importante che ci fermiamo un minuto. Che cosa è avvenuto sulla croce? Non è avvenuto solo l'omicidio di Gesù Nazareno, è avvenuto il più grande atto d'amore, più grande atto nuziale della storia, cioè l'amore totalmente dato, definitivamente dato, gratuitamente dato. E allora i preti e i diaconi possono raccontare tutte le storie che vogliono, se sulla terra, se nelle nostre parrocchie non ci sono coppie che dimostrano con la loro vita che questo è possibile, che questo è reale, che noi nella nostra vita quotidiana doniamo la nostra vita l'uno all'altro. Comunione personale in cui gli sposi si amano così intensamente da santificarsi insieme, da essere l'uno per l'altro segno dell'amore di Dio. Noi siamo segno l'uno per l'altro dell'amore di Dio. Allora in tutto quello che noi facciamo siamo segno dell'amore di Dio, non solo quando preghiamo insieme, ma quando facciamo i lavori di casa insieme, quando facciamo l'amore, siamo segno dell'amore di Dio. Allora il nostro matrimonio è l'impegno di testimoniare nella Chiesa e nel mondo il mistero grande di un Dio che ama l'uomo come uno sposo innamorato che non può non amare. Il nostro matrimonio è gioia di camminare insieme verso l'infinito, per godere pienamente svelato l'amore da cui è scaturito il matrimonio. Compagni di vita, i coniugi diventano compagni di eternità per cantare per sempre Cristo sposo. Ecco, allora ci domandiamo ancora, ma noi viviamo la spiritualità dell'affidamento? La nostra vita di coppia è aperta allo Spirito? O è chiusa nei nostri piccoli progetti? Siamo alla ricerca della qualità dell'amore nella fede? Pensiamo in grande il nostro amore, lo pensiamo come lo pensa il Signore? Ecco, allora la casa di Nazareth, quasi fatto, tenete botta ancora, La casa di Nazareth è la casa della fedeltà. La fede, quando illumina l'amore coniugale, diventa fedeltà. Ma fedeltà non è solo fedeltà l'uno all'altro, è fedeltà al progetto di Dio. È fedeltà a quel Dio fedele, che ci è fedele sempre e comunque. Allora diventa obbedienza alla volontà di Dio. A Nazareth vive una famiglia che ama, e poiché ama sa essere fedele al silenzio. Nella nostra casa la parola di Dio fa notizia, è conservata nel cuore, se ne riparla, cambia il cuore, oppure è lasciata come un seme sperduto sulla strada, soffocato tra le spine, inaridito sulla pietra. La parola di Dio deve trovare nella nostra coppia, famiglia, un solco aperto, un terreno buono. Solo così potrà fiorire e crescere, potrà costruirci come miracolo di Dio. Dobbiamo accogliere la parola del Signore che rivela la lieta notizia della vita coniugale e familiare. Quando ascoltiamo la parola di Dio, anche alla messa, nella liturgia domenicale, la ascoltiamo come coppia? Ci siamo mai chiesti, ma tu Signore, oggi, cosa vuoi dire a noi due in quanto sposi? Probabilmente ce lo siamo chiesti personalmente, no? Molte volte, ma forse come sposi un po' di meno. Che cosa ci vuoi dire? Quali grandi orizzonti ci stai mostrando? Possiamo così scoprire, ammirare, rivivere il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. Nella concretezza della vita quotidiana, Cristo chiama nel nostro matrimonio e la nostra relazione fatta di carne che diventa sacramento. Allora Cristo chiama nel matrimonio rivelandoci e proponendoci le esigenze concrete della nostra partecipazione all'amore di Cristo per la Chiesa. Nella nostra casa c'è silenzio? Quale silenzio quando c'è? Silenzio imposto dagli umori, dalle cose da fare, dal non avere tempo per l'altro, questo è silenzio che non comunica, che mortifica la comunione. È un silenzio dettato dall'egoismo e dall'orgoglio, dal pensare lui che deve fare il primo passo perché il torto è il suo, perché è lui che ha sbagliato. Questa è pretesa, prevaricazione, offesa. Questo silenzio uccide la comunione. Oppure il silenzio dell'ascolto e dell'accoglienza, che diventa attenzione alla persona, che è dialogo, che apre il cuore, crea spazio, genera e alimenta la comunione, è incontro. Di Giuseppe e Maria si dice che non si conoscevano. Ricordate anche l'ultima riga del brano, no? Ebbe il figlio, pur non conoscendola. Nella Bibbia, parola conoscere si intende il rapporto sessuale completo. Allora, non è che non si conoscessero, perché erano già fidanzati in casa, si diceva una volta. No? Vuol dire che la loro comunione non era così piena ancora. Ma quando la nostra comunione è piena, quando noi siamo due in una sola carne, quando diventiamo l'uno trasparente nei confronti dell'altro, cioè quando io posso, permetto all'altro di leggere dentro il mio cuore, ma quando permetto all'altro di leggere dentro il mio cuore, cioè di vedermi nudo, Adamo ed Eva erano nudi e non ne provavano vergogna, solo quando sono sicuro che l'altro mi accoglie così come sono e non mi vuole cambiare, allora posso mettergli la mia vita nelle sue mani, posso dire: ecco, questa è la mia vita. E allora c'è l'incontro. Oppure ancora, c'è silenzio di adorazione e di stupore di fede? Questo silenzio rende attenti alle confidenze di Dio e dispone a riconoscere i sentieri inimmaginabili di Dio nella nostra vicenda coniugale. Induce a perdersi nel progetto di Dio e riscalda il cuore, immergendolo nell'amore. Ma io mi lascio sorprendere dall'azione che Dio compie mio marito e mia moglie? Oppure do tutto per scontato? Oppure sono così preso da me stesso, da come le cose devono andare, dai miei schemi sulla moglie, sul marito e sui figli, da non accorgermi di quello che Dio sta compiendo di grande nell'altro? Ma se l'altro è di Dio, se l'altro è il luogo della presenza di Dio, Dio opera, Dio è presente. E allora, se io contemplo l'altro, come contemplo Dio, potrò accorgermi anche degli avvenimenti di Dio nell'altro. E allora ci sarà stupore, come quello di Adamo quando Dio gli ha donato la donna, Eva. Ecco, allora cerchiamo di creare silenzio nella nostra coppia e di rileggere l'esperienza di Maria e di Giuseppe. E chiediamoci: viviamo la cultura dell'alterità, dell'ascolto in coppia e in famiglia? Viviamo la ferialità? Come la viviamo? Con entusiasmo innamorato o con stanca abitudine? Ma quando torniamo a casa dal lavoro, abbiamo voglia di tornare a casa? Come se fosse la casa di Nazareth? Quando stiamo sul mattino, ringraziamo il Signore perché abbiamo un nuovo giorno per costruire nella nostra coppia il regno di Dio? Potrebbe essere un impegno quello di fare della nostra casa la casa dell'incarnazione del mistero grande. Per concludere, vi volevo leggere e farvi anche un invito. Dopo io un altro po' posso rimanere, fino alle 6 posso stare con voi. Quindi se poi voi volete fare silenzio, meditazione, riflessione di coppia, fate pure tranquillamente che io poi vado a casa. Se invece vogliamo stare ancora un po', magari avete delle domande, non so, qualche riflessione da fare prima, decidete voi. Però volevo leggervi questa cosa e invitarvi poi a una cosa bella. Questa è il Magnificat rielaborato da Don Gianfranco Fregni, che è stato per moltissimi anni direttore dell'ufficio della pastorale familiare di Bologna. È un grande promotore, un grande amante della famiglia. Il Magnificat applicato alla coppia. E l'invito è questo: provate in questi due giorni, quando avrete lo spazio per voi come coppia, se credete, se volete, se no in un altro momento, a scrivere il vostro Magnificat. Provare a vedere quali sono le cose grandi che il Signore fa ancora da sempre nella vostra coppia. Lui ha provato a immaginarla così: i nostri cuori magnificano il Signore e noi esultiamo in Dio nostro Salvatore, perché ha guardato con benevolenza alla nostra umile fatica. Insegneremo ai nostri figli e a tutto il popolo le grandi cose che l'Onnipotente ha fatto per te a nostro favore, Vergine Maria, e tutte le case ti chiameranno beata. Di generazione in generazione, per tua intercessione, o Madre nostra, il suo amore fedele e paterno si stende sulle nostre famiglie e su tutti quelli che temono di perdere la sua amicizia. In questi giorni, il Signore ha fatto grandi cose per noi, ha allontanato l'arroganza del giudizio, ha sconvolto il nostro modo di pensare e ha affidato un compito di salvezza ai piccoli e agli umili. Portiamo nel cuore la speranza che ci ricolmerà di beni se saremo solidali con chi è nella necessità, e ci rimanderà a mani vuote se vivremo preoccupati di essere ricchi. Anche oggi il Signore soccorre la sua Chiesa, la sua sposa, nella tenerezza del suo amore fedele, come già aveva promesso a nostro padre, come aveva promesso ad Abramo nostro padre, e a tutte le famiglie che discendono da lui per la fede. Basta.
Grazie.